Dagli studi di Radio Maria, un buon pomeriggio. Trasmettiamo dall'Opera Salesiana di Bologna il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore, che oggi, nell'ambito del tema Ripartire da Cristo, ci parlerà di Maria, donna eucaristica. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Buon pomeriggio, carissimi amici e ascoltatori. Un saluto particolare a chi fosse in un letto d'ospedale o in qualche situazione di disagio e un saluto particolare a Liliana per il suo 87esimo compleanno che è domani, a Mariangela, a Lella di Foggia, tutte persone di una notevole età che hanno però tanto amore a questa Radio Maria e quindi che saluto con cordialità. Siamo nel mese di maggio. Questo mese dedicato a Maria e ieri abbiamo celebrato solennemente la festa di Maria Ausiliatrice, il titolo con cui Don Bosco l'ha fatta conoscere in tutto il mondo. Poi tra pochi giorni entriamo nel mese di giugno, mese del Sacro Cuore, anche se la sua festa liturgica slitta al primo giorno di luglio per il calendario. E negli ultimi incontri che ho avuto con voi ho cercato di approfondire la devozione al cuore eucaristico di Cristo, al suo amore infinito, alla sua divina misericordia e vorrei continuarlo, ma in modo particolare in questo mese di maggio ho pensato che potevo proporvi di metterci alla scuola della miglior maestra nel cercare questa sempre più profonda intimità con i sentimenti di Gesù. Ci mettiamo alla scuola di Maria. E precisamente meditiamo su Maria, donna eucaristica. Iniziamo come sempre con la parola di Dio. E vi leggo alcuni versetti del viaggio che Maria compie dopo l'Annunciazione quando va a trovare Elisabetta. E in questo momento Maria è il primo tabernacolo vivente, perché porta nel grembo l'umanità e la divinità di Cristo. E percorre, irradiando grazia, tutto il cammino, fino ad incontrare Elisabetta, che percepisce il grande dono di essere alla presenza di Dio. Dice il Vangelo di Luca, in quei giorni Maria si mise in viaggio, raggiunse in fretta un villaggio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un fremito ed essa fu colmata di Spirito Santo e a gran voce esclamò: Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne e benedetto è il bambino che avrai. Che grande cosa per me! Perché mai la madre del mio Signore viene a farmi visita? Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino si è mosso in me per la gioia. Beata te che hai avuto fiducia nel Signore e hai creduto che Egli può compiere ciò che ti ha annunziato. Allora Maria disse, grande è il Signore, lo voglio lodare, e tutta la bellissima preghiera del Magnifico. Ecco, ci sono tanti altri episodi nella vita dell'infanzia di Gesù, dove Maria è presentata come colei che medita. E la presenza del Signore nella nostra vita deve renderci pensosi, attenti, per scendere nel profondo delle situazioni che viviamo. Dice anche ancora il Vangelo di Luca, Maria da parte sua custodiva gelosamente il ricordo di tutti questi fatti e li meditava dentro di sé. È già un atteggiamento bellissimo da imitare. Infine ancora alcuni versetti presi dagli Atti degli Apostoli. Perché Maria era probabilmente presente con altre donne all'ultima cena con tanti altri discepoli, oltre agli apostoli. E dopo la risurrezione partecipa, questo è certo, con le altre donne alla cena del Signore. Infatti gli Atti degli Apostoli dicono: erano tutti concordi, si riunivano regolarmente per la preghiera con le donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i suoi fratelli. Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli Apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano alla cena del Signore e pregavano insieme. E come pare, così, con questa prima meditazione sulla parola, di essere entrati davvero nel modo giusto nel tema che ci riguarda. Ora vi propongo di pregare insieme, però, e uso come preghiera una parte di quella che Benedetto XVI, il 1 maggio, nella veglia fatta proprio al Circo Massimo in preparazione alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, ha rivolto a Maria. Pregate con me. Ave Maria, donna povera e umile, benedetta dall'Altissimo, Vergine della Speranza, profezia dei tempi nuovi, noi ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare le misericordie del Signore, per annunciare la venuta del Regno di Dio e la piena liberazione dell'uomo. Ave Maria, donna del dolore, madre dei viventi, Vergine sposa presso la croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del mondo, insegnici a vivere e a diffondere l'amore di Cristo, a portare con umiltà la nostra croce, a stare con te presso la croce di Cristo, presso i deboli, i sofferenti, gli emarginati, i poveri, e a riconoscere nel loro volto il volto di Cristo. Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. Santa Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Amen. Ecco, fino a qui le parole della bellissima preghiera di Benedetto XVI. Il tema che vorrei proprio meditare con voi è al centro della spiritualità cristiana, perché l'Eucarestia è il cuore pulsante di tutta la nostra vita. Infatti attorno all'Eucarestia si raccolgono i credenti per celebrare la presenza reale di Cristo tra noi nella nostra vita, ed è appunto nel celebrare l'Eucarestia che si forma la comunità cristiana. È all'Eucarestia che si orientano tutti gli altri sacramenti, come verso la completezza, la perfezione. Santa Teresa direbbe verso la stanza nuziale in cui finalmente diventiamo una cosa sola con Cristo. Quindi, se vogliamo riscoprire tutta la ricchezza del rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, madre e modello della Chiesa, e a lei ci affidiamo come a maestra. Guardate la scelta di Giovanni Paolo II, quando ha pensato di aggiungere 5 misteri al Santo Rosario, i misteri della luce. Che bella idea! E nella sua scelta voleva appunto additarci la Vergine Santissima come maestra nella contemplazione del volto di Cristo. Bene, il 5° mistero della luce è esattamente l'istituzione dell'Eucaristia, da meditare pregando Maria e pregando con Maria. Ecco, Maria ci guida quindi a questo grande sacramento, perché ha una relazione profonda con l'Eucaristia. A prima vista, a dire il vero, i Vangeli tacciono su questo tema. Nel racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si parla di Maria. Si sa invece che lei era presente tra gli apostoli concordi in preghiera, come abbiamo letto poco fa. Questa sua presenza non poté certo mancare nelle celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della prima generazione cristiana, che erano assidui nella frazione del pane. Ma Ma superando una certa curiosità che anch'io avrei di sapere se Maria era fisicamente presente nel Cenacolo nel momento della prima celebrazione eucaristica, durante la sua vita, noi lo sottolineiamo, Maria è vissuta costantemente in un atteggiamento interiore di tipo eucaristico. Voglio usare le parole di Giovanni Paolo II in un documento ufficiale della Chiesa e affermo che Maria è donna eucaristica con l'intera sua vita. Proviamo a rifletterci ancora insieme. Consideriamo innanzitutto l'Eucaristia come il mistero della fede, è questa esclamazione che segue immediatamente la consacrazione, cioè come l'infinita ricchezza dell'amore di Dio che si è rivelato nella presenza del corpo e del sangue del Signore. Un mistero della fede, cioè una ricchezza talmente grande che la mente umana non potrà mai contenere. Beh, se l'Eucaristia è mistero di fede che supera tanto il nostro intelletto da obbligarci a inchinarci con umile obbedienza, con riconoscente amore davanti all'annuncio chiarissimo che viene dalla parola di Dio, ebbene, nessuno più di Maria può esserci di sostegno e di guida nell'assumere l'atteggiamento di umile obbedienza, di fare quello che il Signore ci dice. Fate questo in memoria di me. Ecco, pensando soprattutto come sacerdote, nel ripetere il gesto e le parole di Cristo nell'ultima cena, quando devo adempiere il suo mandato, fate questo in memoria di me, mi torna alla mente l'episodio di Cana, l'atteggiamento dei servi che accolgono l'invito di Maria. Maria dice loro di obbedire a Cristo senza esitazione, fate tutto quello che Egli vi dirà. Anche lei nella sua vita ha dovuto imparare ad obbedire a Cristo, a fidarsi di Lui, anche quando le cose che Lui intraprendeva non gli erano perfettamente chiare. Beh, con la premura materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria ancora oggi dice a ciascuno di noi: non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio figlio. Egli che fu capace di cambiare l'acqua in vino è ugualmente capace di fare del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue, consegnando in questo mistero a noi credenti la memoria viva della sua Pasqua di morte e risurrezione per farsi pane di vita per ciascuno di noi. Un secondo atteggiamento che prendo dai comportamenti di Maria proprio perché sono comportamenti eucaristici. Vedete, l'Eucaristia ci rimanda alla passione e alla risurrezione, ma presuppone l'incarnazione di Cristo. Infatti è con l'incarnazione che il Verbo Eterno assume un corpo umano. In un certo senso Maria, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo virginale per l'incarnazione del Verbo di Dio, e quindi per aver vissuto 9 mesi con il Cristo presente nel suo grembo, ha anticipato, prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, quella realtà che noi realizziamo quando facciamo la comunione. Infatti, guardate ancora il Papa, Giovanni Paolo II, dice: Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. Questa è parola autorevole del Papa. E c'è pertanto, come dire, un'analogia profonda, no? Tra il fiat pronunciato da Maria quando l'angelo le ha proposto l'incarnazione e l'amen che ognuno di noi pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera di Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede di Maria, nel mistero eucaristico, ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano e divino nei segni del pane e del vino. Quindi ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia, facciamolo con gli stessi atteggiamenti spirituali con cui Maria ha accolto l'invito a diventare madre di Dio. Una terza riflessione. L'abbiamo accennato prima di leggere il brano di Maria che va a visitare Elisabetta, dicendo che era un tabernacolo vivente. E quando Elisabetta vuole esprimere il significato profondo del gesto di Maria, la saluta dicendo: beata te che hai creduto. Ecco, Maria ha anticipato in qualche maniera la fede eucaristica della Chiesa. E a noi è chiesto oggi di credere. Quando nella visitazione porta in grembo il Verbo fatto carne, ella si fa, come dire, benedizione, raggiunge le persone, gli ambienti, la casa di Zaccaria, proprio come il primo tabernacolo della storia. La parola tabernacolo deve richiamarvi l'idea di una casa tenda. Dio ha piantato la sua tenda in mezzo a noi uomini. Ecco, il grembo di Maria è questa tenda, questo tabernacolo, questa casa dove il Figlio di Dio è presente, invisibile ai nostri occhi, ma raccoglie già l'adorazione di Elisabetta e irradia la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria. Una quarta riflessione, sempre sugli atteggiamenti di Maria e l'Eucaristia. Ecco, provate a immaginarvi lo sguardo estatico, rapito di Maria, che contempla il volto di Gesù bambino appena nato, la sua commozione nello stringerlo tra le sue braccia. Ecco, questo è certamente il modello d'amore più bello a cui dovremmo ispirarci in ogni comunione eucaristica. Vi leggo una pagina di un filosofo che si chiama Jean-Paul Sartre. Non era un credente, anche direi combattuto in tanti modi contro la Chiesa, eppure è stato toccato dalla figura di Maria e si trovava prigioniero durante la guerra 40-45 a Treviri, aveva 36 anni, nella pienezza della vita, meditava la parola di Dio e scrive queste parole che devo dire mi hanno molto colpito proprio perché le sento un'ispirazione che va al di là delle sue ideologie filosofiche. Dice così: sul volto di Maria, parla della nascita, è apparso uno stupore che non apparirà mai più sul volto di una creatura. Maria infatti è l'unica creatura che stringendo al petto il suo figlio può dirgli Dio mio, ed è l'unica creatura che pregando il suo Dio può dirgli figlio mio. L'ha portato 9 mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. Il Cristo Redentore è il suo bambino. Maria sente nello stesso tempo che Gesù è suo figlio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatta di me, ha i miei occhi e la forma della sua bocca è la forma della mia, mi assomiglia, è Dio e mi assomiglia. Nessuna donna ha avuto in sorte il suo Dio per lei sola, un Dio piccolo che si può prendere fra le braccia e coprire di baci, un Dio caldo che respira e sorride. Ecco, fino a qui le parole di Jean-Paul Sartre. E io penso che davvero nel ricevere l'Eucaristia dovremmo avere questo atteggiamento affettuosissimo nei confronti di Cristo, come avrà avuto certamente Maria. Ma facendo un passo avanti c'è la dimensione sacrificale dell'Eucaristia. Qui vediamo la parte più, direi, profonda della spiritualità di Maria. Maria fece sua con tutta la vita accanto a Cristo, non soltanto sul Calvario, una dimensione sacrificale dell'Eucaristia. Per esempio, quando presenta il suo bambino al Tempio, insieme al suo sposo Giuseppe, e incontra il vecchio Simeone, che profetizza che quel bambino sarebbe stato un segno di contraddizione, ma profetizza anche che una spada avrebbe trapassato in qualche modo il cuore di Maria, preannunciando la morte sulla croce. Giovanni Paolo II, nel documento Ecclesia de Eucaristia, la Chiesa vive dell'Eucaristia, si esprime così: Maria si preparava giorno per giorno al Calvario e vive una sorta di Eucaristia anticipata, si direbbe una comunione spirituale, di desiderio, di offerta, che avrà il suo compimento nell'unione col Figlio nella Passione, e poi dopo la Resurrezione si esprimerà nel partecipare alla celebrazione eucaristica presieduta dagli Apostoli quale memoriale della Passione. Ecco, fino a qui è il Papa Giovanni Paolo II, no? Che vede nella vita di Maria una continua preparazione al Calvario. Ecco, come immaginare allora i sentimenti di Maria quando ascoltava dalla bocca di Pietro, o di Giovanni, o di Giacomo, o degli altri apostoli, le parole dell'ultima cena: questo è il mio corpo che è dato per voi. E chiaramente per Maria non erano parole superficiali, perché toccavano tutta la sua vita. Quel corpo dato in sacrificio, ripresentato nei segni sacramentali del pane e del vino, era lo stesso corpo concepito nel suo grembo. Ecco, ricevere l'Eucaristia doveva significare per Maria quindi un riaccogliere in grembo quel cuore che aveva battuto all'unisono col suo, e un rivivere ciò che aveva sperimentato in prima persona sotto la croce. E questo è un insegnamento per ciascuno di noi, a vivere proprio il momento della comunione come il momento della profonda intimità col Signore, che è dentro di noi, realizza una perfetta unità con la nostra persona. E poi il Vangelo va avanti: fate questo in memoria di me. Ecco, che cos'è questo che il Signore ci ha comandato di fare? C'è tutto quello che è avvenuto sul Calvario, nella Passione, e quindi c'è anche quello che Lui ha fatto nei confronti di sua madre a nostro favore. Infatti è proprio a Maria che consegna il discepolo prediletto, e in lui consegna ciascuno di noi, quando le dice: ecco tuo figlio. Ecco, ugualmente dice a me, a voi, a ciascuno: ecco tua madre. Quindi vivere nell'Eucaristia la memoria della Passione di Gesù, la sua morte sulla croce, implica anche però rivivere quel momento così bello, e quanto ci è stato fatto come dono meraviglioso Maria come madre. Significa fare come ha fatto Giovanni: prendere Maria e portarla in casa con noi. È colei che ogni volta ci viene donata, pensate, ad ogni Eucaristia è come se si rinnovasse questo dono e la possibilità di prenderla e portarla in casa nostra, cioè metterla nel profondo della nostra vita. E naturalmente significa anche fare come Maria, assumere l'impegno di diventare sempre più simile a Cristo. Alla scuola di sua madre, accompagnati da lei, sarà più facile. Ecco, vedete come Maria con la Chiesa ha proprio un rapporto profondissimo, perché è madre della Chiesa, è presente in ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche. Ecco, anche per questo il ricordo di Maria nella celebrazione eucaristica lo troviamo in ogni celebrazione della Messa. Pensate, in tutti i riti in cui viene celebrata, sempre, in Oriente, in Occidente, in tutto il mondo, c'è il ricordo di Maria. E concludo questa prima parte, per lasciare anche uno spazio di meditazione a voi, e con un'ultima riflessione eucaristica. Vi ricordate la preghiera solennissima che conclude, prima del Padre Nostro, la grande offerta? Il sacerdote alza verso il cielo corpo e sangue di Cristo e dice: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, eccetera. Ecco, cioè un atteggiamento di profonda comunione con la vita di Cristo, per cui ci possiamo presentare al Padre ricchi di essere figli nel figlio, cioè di essere diventati una cosa con lui. Facciamo nostro allora anche l'atteggiamento di Maria, che lei ha espresso quando ha proclamato il Magnificat. Voi avete presente che il Magnificat comincia proprio dicendo: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, cioè Maria esprime la lode a Dio Padre, lo ringrazia perché in lei si è realizzata la salvezza, questa salvezza che è per il mondo intero. Loda il Padre per Gesù che ha in grembo, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. Ecco, questo è un atteggiamento bellissimo di Maria che noi dovremmo rivivere ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia. Ecco, Maria nel Magnificat si allarga e vede il mondo intero a cui è rivolta la salvezza e sente di essere mandata ad annunciare le meraviglie del Signore, che fa giustizia, che abbassa i potenti e solleva gli umili, ma soprattutto che annuncia la meraviglia delle meraviglie, cioè l'incarnazione di Cristo. Ecco, nel Magnificat è presente anche quello che è un po' il punto vertice dell'Eucaristia. E non ci accontentiamo di riviverla così ritualmente tra di noi. Noi aspettiamo il giorno in cui finalmente la vivremo in maniera definitiva con Cristo, col Padre e con lo Spirito Santo. L'attenzione verso la realtà definitiva, verso quella realtà finale, perfetta, di cui l'Eucaristia è solo il pegno. Ecco, in attesa della sua venuta, diciamo, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Queste sono parole bellissime che ci ricordano che noi stiamo in cammino verso la pienezza dell'amore. Beh, ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella povertà dei segni sacramentali, pane e vino, nel mondo è come seminato un germe di immortalità. Perché già dalla presenza di Cristo e Eucaristia sono rovesciati i troni e innalzati gli umili. Ecco, Maria canta questi cieli nuovi, questa terra nuova, che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in un certo senso il loro disegno programmatico. Allora vedete come davvero gli atteggiamenti di Maria sono tutti atteggiamenti che sono scuola per noi nell'accostare l'Eucaristia. Lasciamo ora uno stacco musicale per meditare su queste parole prima di passare alla seconda parte.
Ecco, chiediamo alla regia per cortesia uno stacco musicale.
Riprendiamo la nostra meditazione su Maria e in questa seconda parte mi permetto di fare un passaggio che anche Padre Livio ha fatto qualche giorno fa, quando preannunciando il 24 maggio ci ricordava che davanti alla nuova sede di Radio Maria c'è una colonna che porta la statua di Maria Ausiliatrice e era già lì, quasi ad aspettare che arrivassero a lanciare in tutto il mondo l'eco della sua grandezza e della sua maternità. E proprio Padre Livio, mandando una lettera circolare a tutti gli amici, ha voluto raccontare un bellissimo sogno di Don Bosco che si aggancia alla situazione, diciamo, sociale della cristianità oggi nel mondo. Don Bosco, nella sua cultura del 1800, ha messo al centro della sua pedagogia l'Eucaristia, ma nello stesso tempo ha messo proprio Maria come guida che accompagna e ci difende per arrivare alla pienezza dell'intimità con Cristo. Il suo forte senso ecclesiale ha lavorato tantissimo per la Chiesa, soprattutto nel momento della formazione dell'Unità d'Italia, lo ha sintetizzato descrivendo una visione che lui chiama modestamente un sogno, ma è un sogno profetico. E lo ha raccontato il 30 maggio del 1862, eppure ora ascoltandolo potrete vedere come sembra che parli della Chiesa dei nostri tempi. Dice Don Bosco, che poi ci ha lasciato il testo di questa visione: figuratevi di essere con me sulla spiaggia del mare, o meglio sopra uno scoglio isolato, e di non vedere attorno a voi altro che mare. In tutta quella vasta superficie di acque si vede una moltitudine innumerevole di navi ordinate a battaglia, con le prore terminate a rostro di ferro acuto a mo' di strale. Queste navi sono armate di cannoni, cariche di fucili, di armi di ogni genere, di materie incendiarie e anche di libri. Esse si avanzano contro una nave molto più grande e alta di tutte. Tentano di urtarla con il rostro, di incendiarla e di farle ogni guasto possibile. A quella maestosa nave, arredata di tutto punto, fanno scorta molte navicelle che da lei ricevono ordini ed eseguono evoluzioni per difendersi dalla flotta avversaria. Ma il vento è loro contrario e il mare agitato sembra favorire i nemici. In mezzo all'immensa distesa del mare si elevano dalle onde due robuste colonne altissime, poco distanti l'una dall'altra. Sopra la prima colonna vi è la statua della Vergine Immacolata, ai cui piedi pende un largo cartello con questa iscrizione: aiuto dei cristiani. Sull'altra, che è molto più alta e grossa, sta un'ostia di grandezza proporzionata alla colonna e sotto un altro cartello con le parole: salvezza di coloro che credono. Il comandante supremo della grande nave, che è il romano pontefice, vedendo il furore dei nemici e il mal partito nel quale si trovano i suoi fedeli, convoca intorno a sé i piloti delle navi secondarie per tenere consiglio e decidere sul da farsi. Tutti i piloti salgono e si adunano intorno al Papa, tengono consesso, ma infuriando sempre più la tempesta sono rimandati a governare le proprie navi. Fattasi un po' di bonaccia, il Papa raduna intorno a sé i piloti per la seconda volta, mentre la nave capitana segue il suo corso. Ma la burrasca ritorna spaventosa. Il Papa sta al timone e tutti i suoi sforzi sono diretti a portare la nave in mezzo a quelle due colonne, dalla sommità delle quali tutti intorno pendono molte ancore e grossi ganci attaccati a catene. Le navi nemiche tentano di assalirla e farla sommergere, le une con gli scritti, con i libri, con materie incendiarie che cercano di gettare a bordo, e le altre con i cannoni, con i fucili, con i rostri. Il combattimento si fa sempre più accanito, ma inutili riescono i loro sforzi. La grande nave procede sicura e franca nel suo cammino. Avviene talvolta che, percossa da formidabili colpi, riporta nei suoi fianchi larga e profonda fessura, ma subito spira un soffio dalle due colonne e le falle si richiudono e i fori si otturano. Frattanto i cannoni degli assalitori scoppiano, i fucili e ogni altra arma si spezzano, molte navi si sconquassano e si sprofondano nel mare. Allora i nemici, furibondi, prendono a combattere all'arme corte, con le mani, con i pugni, con le bestemmie. A un tratto il Papa, colpito gravemente, cade. subito è soccorso, ma cade una seconda volta e muore. Un grido di vittoria e di gioia risuona tra i nemici, sulle loro navi si scorge un indicibile tripudio, se non che, appena morto il Papa, un altro Papa sottentra al suo posto. I piloti radunati lo hanno eletto così rapidamente che la notizia della morte del Papa giunge con la notizia della elezione del suo successore. Gli avversari cominciano a perdere di coraggio. Il nuovo Papa, superando ogni ostacolo, guida la nave in mezzo alle due colonne, quindi con una catenella che pende dalla prora, la lega a un'ancora della colonna su cui sta l'ostia consacrata, e con un'altra catenella che pende a poppa, la lega dalla parte opposta all'un'altra ancora che pende dalla colonna su cui è collocata la Vergine Immacolata. Allora succede un gran rivolgimento. Tutte le navi nemiche fuggono, si disperdono, si urtano, si fracassano a vicenda. Le une si affondano e cercano di affondare le altre, mentre le navi che hanno combattuto valorosamente con il Papa vengono anch'esse a legarsi alle due colonne e ora nel mare regna una grande calma. Ecco, fin qui il sogno descritto da Don Bosco e che Padre Livio ha applicato alla situazione della Chiesa di oggi, ai concili, all'attentato al Papa. Beh, certamente rimane estremamente valido quello che abbiamo meditato oggi. Se noi viviamo con Maria una profonda fede eucaristica, troveremo pace e sicurezza per noi personalmente, ma anche per tutta la Chiesa. Lasciamo ora...
Diamo spazio allora ai nostri ascoltatori per le telefonate. Una pausa musicale e poi Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031-610-610, per chiamate dall'estero prefisso 0039-031-610-610. Vi preghiamo di dire il vostro nome, la località da cui chiamate e per cortesia vi preghiamo spegnere la radio. Grazie.
Quanto sono contenta di questa parola che ha detto del sogno di Don Bosco. Io chiamo dalla provincia di Ancona.
E ti chiami?
Dalla provincia di Ancona.
Sì, come ti chiami?
Maria.
Maria,
mi chiamo Maria. e siccome io faccio parte dell'associazione di Don Bosco, sono stata anche tante volte a Torino, ho visitato tutta la casa di Don Bosco, tutto, e io questo sogno è tanto che lo conosco e mi
certo.
sentivo quasi una privilegiata a conoscere queste cose, ma ringraziando all'intelligenza e alla bontà di Padre Livio, lui riesce a trasmettere tutte queste cose nel momento che veramente ci servono queste cose qui. Perché quel sogno mi è sembrato, come ha detto pure lei, mi è sembrato proprio la realizzazione di questo periodo che stiamo vivendo.
È vero, è vero.
È vero, speriamo che la Madonna ci protegga. Io sono a letto 12 giorni con la febbre, non faccio che recitare rosari, coroncine per i sacerdoti, per il Papa, perché il Papa penso che c'ha tanto da fare adesso questo periodo. Tanto, tanto da fare il Papa. Allora bisogna sostenerlo con le nostre preghiere. Cosa mi dice lei, qualcosa, padre?
Perfetto, Maria, hai fatto la scelta migliore, che è quella proprio di essere in comunione con la Chiesa, col Papa in particolare, anche con i sacerdoti. Ti pregherei proprio di metterli al primo posto nella tua preghiera, perché abbiamo questo dovere di testimoniare la pienezza dell'amore del Signore con tutta la nostra vita. E quindi offri adesso la tua breve malattia, da cui ti auguro di guarire in fretta, e offri soprattutto la tua preghiera. Grazie Maria. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Augusto da Firenze.
Augusto, carissimo, dimmi.
Senta, volevo soddisfare più che altro la sua curiosità relativa alla presenza della Madonna nel Cenacolo.
Oh, grazie.
Nella Valtotta c'è. E la Madonna non era nel Cenacolo, però era nella stessa casa. E Gesù si recò da lei a portarle la comunione, portarle un pezzo del pane spezzato tra gli altri apostoli, e quindi diciamo che tutte e due le cose, non era presente e quindi non ricevette il mandato che hanno ricevuto gli apostoli, però era presente fisicamente nello stesso stabile. In più, un'altra cosa relativa a Maria Eucaristica. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, Maria ebbe come privilegio del tutto particolare, qui sempre dall'altro che parla, non è che sia io, di avere la presenza fisica del Signore in sé, continuamente. Fu un miracolo tutto suo, chiaramente. Quindi lei visse eucaristicamente tutto il resto della vita, che poi la portò all'assunzione, che tra l'altro fu un'estasi, la più grande delle estasi che lei provò sulla terra, e gli strappò la parte superiore dell'anima, la portò in paradiso.
Augusto, vedo che sei un cultore di tutte queste cose, molto bene, ti ringrazio di questo. Io ci tengo però a distinguere molto nettamente quello che ci viene dato dai Vangeli da quello che ci viene dato dalle rivelazioni private, che io guardo con molto rispetto e anzi sento che molte volte intuiscono bisogni del nostro animo. E d'altra parte hai ragione, l'abitudine era quella di avere una stanza per gli uomini e una stanza per le donne, che mangiavano in ambienti separati, e probabilmente, come si testimonia il fatto dei due discepoli di Emmaus, oltre i 12 c'era tutti coloro che in genere accompagnavano Gesù in quel momento, e quindi è probabile, ecco, come dicevamo prima, che anche Maria sia presente. Certo, i Vangeli non ce lo dicono, e è bello che in qualche visione il Signore voglia darci qualche luce più grande, comunque nell'un caso e nell'altro resta chiarissimo che è l'atteggiamento spirituale profondo di Maria che è eucaristico, al di là della presenza fisica eventuale. Grazie Augusto. Pronto?
Pronto?
Sì?
Buonasera padre Ferdinando. Non potevo rappresentare bellissimo questo ricordo della Madonna eucaristica, è sicuramente tutto per questo, e poi anche le battaglie che...
Puoi parlare più forte perché io non riesco a sentirti.
Le battaglie che certamente sia oggi che tanti anni fa sempre c'è stato, quindi anche la preghiera, come lei ha detto, sì, essere molto fedele a quello che il Papa ci suggerisce ogni giorno, e quindi molto attenta ai consigli evangelici e così via. e quindi la preghiera anche per i sacerdoti. E il nostro paese si festeggia proprio in questi giorni, molto solenne, il nostro padre i nostri padri salesiani, il sindaco della parrocchia, il paese è molto in festa per questa nostra Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani, è molto sentita con una grande celebrazione, diciamo solenne, della gloria di Maria, tutto il nostro paese che è in festa il giorno 29. E ieri c'è stata una piaccolata e tutti i trader sono di riflessione insieme a tutti gli altri
pensieri.
Allora sì. Padre, grazie tanto.
Sì, non ho sentito il tuo nome.
No, Madia, non l'ho detto, Madia mi chiamo, sono Maria della Madia. Ecco un momento storico pure del 16 del 1075 a Monopoli, una diocesi nostra, vicino al nostro paese di Cisternino, e che arrivò
sì. Allora Nadia, ti ringrazio di aver sottolineato ancora una volta il titolo Ausiliatrice dei cristiani, aiuto dei cristiani, aiuto di tutti i credenti, aiuto anche di chi non crede ancora per portarlo alla fede in Cristo. E ti posso assicurare, avendo avuto personalmente l'esperienza di girare le missioni salesiane, che l'Ausiliatrice è veramente celebrata in tutto il mondo, proprio perché sentono che la sua materna protezione è la speranza del futuro. E in questo momento rivolgo un pensiero particolare ai cristiani del Burundi, che dopo anni di guerra civile hanno ritrovato una buona pace e che si stanno stringendo attorno a Maria Ausiliatrice, pregandola proprio per avere il coraggio di cominciare una vita nuova. Pronto?
Padre? Padre?
Sì, pronto.
Senti, che sono da Roma, una signora anziana. Ho telefonato per confermare veramente quello che le dice l'Eucaristia. E senza l'Eucaristia la nostra vita che senso ha? Tu, io sono 60 anni, faccio il primo venerdì del mese, dedicato al Sacro Cuore. E il Signore mi dà la forza quel giorno di partecipare. Solo quando sono stata operata, il cappellano me l'hanno dato prima di operarmi. Ma ascolti.
Sento la tua voce ricca di fede che sta proprio proclamando la fede nell'Eucaristia.
Non leggo, e sono adesso sto a letto perché mi sono rotto il femore, e adesso pregando ogni tanto piango, però mi do la forza, dico Signore, vuol dire che vuoi questo per me.
Certo. Ascoltami, vedi, addirittura io sento di poterti dire una cosa bella. Tu hai citato che per 60 anni hai fatto sempre i primi venerdì del mese. Ecco, ritienili come dei punti luminosi, la presenza dell'Eterno nella tua vita, che ha costellato tutta la tua esistenza e che ti dà la garanzia veramente di una vita piena di significato, che fiorirà quando il Signore vorrà in una pienezza d'amore. Grazie davvero. Pronto? Pronto?
Padre?
Sì, pronto.
Posso parlare io?
Dimmi come ti chiami e da dove chiami.
Sono devoto della Madonna.
Sì, da dove chiami e come ti chiami?
Di Radio Maria. E io praticamente seguo anche i messaggi di Međugorje e poi faccio parte di un'associazione cattolica mariana di Maria Immacolata. Io volevo sapere una cosa che è un dubbio, forse sono fuori tema. Volevo sapere, quando noi preghiamo le persone nostre, i nostri cari estinti, noi preghiamo, no? Diciamo, si dice che loro pregano per noi. Dico, come fanno a pregare per noi se insomma vivono in una dimensione diversa?
Allora, non ho avuto la gioia di sentire il tuo nome, comunque.
Anna Maria da Salerno.
Ecco, allora, tu devi, guarda, io penso che è molto bello il momento dell'Eucaristia, quando dopo aver consacrato il pane e il vino, il sacerdote ricorda proprio la presenza non solo dalla Chiesa, diciamo che siamo noi con il Papa, il Vescovo, le comunità, ma ricorda anche tutti i nostri defunti. È un po' come chiamarli, una chiamata attorno alla tavola di Cristo, dove è la comunione con Cristo, la vera e profonda preghiera, che diventa una ricchezza, corpo mistico, una ricchezza che trasborda dalla Chiesa celeste, dalla Chiesa che è ormai riunita attorno al Padre, al Figlio, allo Spirito, direi proprio per abbondanza, arriva fino a ciascuno di noi a portarci i suoi benefici. E la nostra preghiera, proprio perché fatta in unione con Cristo, diventa quella lode al Padre che costituisce davvero il regalo più bello anche per i nostri defunti. Quindi vedi che è la preghiera l'anello, ma la preghiera intesa come profonda comunione con Cristo, da vivere, oso dire, ogni minuto se fosse possibile, ma soprattutto nei momenti in cui ci raccogliamo ed in particolare nell'Eucaristia. Grazie mille. Pronto?
Pronto, padre, sono Agata.
Sì, Agata.
Volevo dire che io sono stata un'ex allieva salesiana, perché ho passato tutta la mia adolescenza dalle suore di Maria Auxiliatrice, e praticamente ho ricevuto dei principi sani. Ricordo tutte le funzioni che facevamo dalle suore, sono diventata figlia di Maria. E li ho conservati sempre, queste belle abitudini delle suore di Maria Auxiliatrice, prego sempre la Madonna. Purtroppo in questo periodo sono a letto, che mi devo operare, e mi manca la messa, la vedo in televisione, e ogni tanto mi portano la comunione.
Agata, ti...
poi abbiamo una zia suora, Maria Auxiliatrice, un'altra pastorina.
Ecco, Agata, ti ringrazio di aver richiamato le figlie di Maria Auxiliatrice, perché Don Bosco, appunto, direi con la sua grande fede, ha voluto fondare insieme con Madre Mazzarello questo ramo femminile per avere veramente un esercito, guarda che sono tantissimi in tutto il mondo, che potesse educare le donne. La donna è l'anima del mondo, una donna ben educata garantisce la famiglia, garantisce la fede. Allora la presenza delle figlie di Maria Auxiliatrice è una benedizione in tutto il mondo, e tu hai avuto la fortuna di averle come tue educatrici. Adesso offri la tua sofferenza, la tua preghiera, perché molte ragazze ascoltino la voce del Signore e accolgano la vocazione di continuare questa meravigliosa missione di educare altre ragazze. Prega per le vocazioni delle figlie di Maria Auxiliatrice. Grazie, Agata.
Ecco, ora, Don Ferdinando, prendiamo un'ultima breve telefonata.
Benissimo, pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Paola da Parma.
Bene, Paola.
Senta, io volevo... aspetti che passo la radio perché è una notizia. Io volevo chiedere una cosa, padre. Io amo Gesù e Eucaristia immensamente, Gesù in tutte le sue forme, e specialmente nell'Eucaristia. E mi chiedo, perché non si riceve l'Eucaristia in ginocchio, come secondo me è doveroso?
Paola, con questa tua domanda metti in evidenza un aspetto, direi, importantissimo, l'adorazione che noi dobbiamo all'Eucaristia. Gli atteggiamenti per adorare l'Eucaristia variano con le culture. Pensa, io ho celebrato la messa in Cambogia, dove ci si siede incrociando le gambe come fanno i loro saggi da secoli, e non ci si alza più fino alla fine, perché per loro il saggio, colui che veramente si concentra nella preghiera, nella meditazione, assume una posizione composta del suo corpo e non la cambia più. E per loro quella è adorazione, non è mancanza di rispetto. Poi mi sono trovato in Sri Lanka a pregare con le persone.
persone dopo lo tsunami, e dove invece, per dire, l'atteggiamento era quello delle braccia alzate, magari più attenti a lasciare le ciabatte fuori dall'ambiente sacro della Chiesa che non a inginocchiarsi. Oppure in altri ambienti africani dove non esistono i panchi come noi li abbiamo e non tutte le persone hanno la possibilità di resistere inginocchiati sul nudo terreno, a volte terreno anche proprio di terra o di sassi. Allora, con cosa voglio dirti? Che l'adorazione è l'elemento fondamentale per l'Eucaristia, ma questa adorazione si può esprimere secondo le culture nei modi che ognuno ritiene più opportuni. Allora, vedi, qui è importantissimo avere anche una guida, avere un vescovo che nella sua diocesi dice, per favore, qui da noi l'atteggiamento corretto per accedere all'Eucaristia è questo e quest'altro. E qui entra anche un aspetto di obbedienza. In fondo ho cercato di dirlo che anche Maria obbediva, anche il sacerdote obbedisce. Ecco, anche questo assumere un atteggiamento, un modo di porsi davanti all'Eucaristia che è, direi, secondo quello che la comunità locale ha scelto come suo segno. Io direi che trovo molto complicato, adesso che non abbiamo le balaustre attorno agli altari, distribuire la comunione a persone in ginocchio, però lo si può fare quando magari sono poche, raccolti in una cappellina, ma capiscimi, c'è anche un'opportunità. E io fra l'altro amo celebrare con migliaia di persone perché sento la forza della comunità che prega, dove invece è importantissimo che possano passare, non dico distrattamente, però anche con una certa celerità. Bene, comunque Paola, sottolineiamo l'adorazione, questa è la cosa più importante, grazie, grazie di cuore. Vado a concludere con la preghiera conclusiva, finale, che ovviamente, voi me lo consentirete, non può che essere rivolta a Maria Ausiliatrice. Ecco, pregate con me spiritualmente. O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo nuovamente, totalmente, sinceramente a te. Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. Ripeti a Gesù per noi il non hanno più vino che dicesti per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. Ripeti a Gesù, non hanno più vino, non hanno salute, non hanno serenità, non hanno speranza. Tra noi ci sono molti ammalati, alcuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti anziani, soli e tristi, consolali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti adulti sfiduciati e stanchi, sostienili, o Maria Ausiliatrice. Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascuno di noi a farsi carico della vita del prossimo. Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze e le vie, ma non riescono a riempire il cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia. Aiuta le persone consacrate perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio. Aiuta i sacerdoti perché possano comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. Aiuta gli educatori, gli insegnanti, i genitori, gli animatori perché siano aiuto autentico alla crescita. Aiuta i governanti perché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona. O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case, tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa, secondo la parola di Gesù in croce. Proteggi la vita in tutte le sue forme, in tutte le età, in tutte le situazioni. Sostieni ciascuno di noi perché diventiamo apostoli entusiasti e credibili del Vangelo. E custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore ogni persona che alza verso di te il suo sguardo e a te si affida. Amen.
Ecco, si conclude il collegamento da Bologna dall'Opera Sacro Cuore. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi, cari ascoltatori, che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento, sempre il quarto mercoledì del mese, sarà per il giorno 22 giugno alle ore 15:45. Un cordiale saluto da Italo e Paola con l'augurio di una buona serata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.
E Radio Maria, abbiamo trasmesso il programma Ripartire da Cristo, condotto da Don Ferdinando Colombo.